andiamo in pellegrinaggio quest'estate in montagna.
Allora,
dove ci sono i ricchi, e voi cosa siete? Ma non ce la prendiamo, cosa siete? Gli azzurrini, quelli che li puntano sopra alla testa le rane, i funghi, le rane della testa per fingersi pazzo, e non è pazzo, il pazzo è quello che è, quello che è un artista, forse è la persona più bella del mondo. Viva la pazzia, la follia, la pazzia, la follia. Era pazzia.
Un sacco di memoria, un sacco di forza interiore, un sacco di attitudine, un sacco di moltitudine, un sacco di ispirazione, un sacco di silenzio, un sacco di rumori, un sacco di attrazioni, un sacco di emozioni, un sacco di storia, un sacco di vittoria, un sacco di spese, un sacco di attese, un sacco di illustrazioni, un sacco di illusioni. Un sacco di azioni, un sacco di superstizioni. Un sacco, una vita.
Ping Pong va in vacanza. Suona il campanello e mamma tartaruga apre. È il postino con una lettera per Ping Pong. La lettera viene dalla Svizzera, dove vive Peng Pong, il cugino di Ping Pong. Peng invita Ping a trascorrere le vacanze da lui. Ha anche mandato delle belle foto sulle quali c'è anche tutta la famiglia di dove vive. Ping è entusiasta. Non è mai stato in vacanza, conosce solo la Cina e l'isola delle tartarughe. Bisogna sapere che Ping è campione assoluto del gioco di ping pong e la sua vita si basa esclusivamente su questo e sulla scuola. La mattina si alza e la mamma gli prepara sempre un bel piatto fresco di insalata, poi va al parco e fa un'ora di qigong prima di andare a scuola. Dopo scuola pranza con tanta lattuga e poi va agli allenamenti di ping pong. Quasi ogni fine settimana c'è una gara che lui vince con molta semplicità. E questo è il bello di Ping. Anche se famoso, è rimasto un tartarughino semplice ed umile. Quando vede la lettera e le foto di Peng, Ping non sta più nel guscio dalla gioia. Finalmente una vacanza e lontano, dove nessuno le conosce e senza gare, eccetera. Mamma Pong non è convinta. Ne parleremo questa sera con tuo padre. Gli dice, sei ancora piccolo per andare così lontano. La sera a tavola anche papà Pong disse la stessa cosa della mamma. Sei troppo piccolo. Ping si disse, bene, se sono troppo piccolo per fare un viaggio, sono anche troppo piccolo per essere campione ed il migliore della classe. Mi divertirò qui. Inizio col mangiare poca insalata, andava sempre a fare qigong perché gli piaceva, ma invece di allenarsi a ping pong andava a pesca con i suoi amici o d'altro. Alle gare non voleva più partecipare e quando i genitori chiesero il motivo diceva loro di essere troppo piccolo. Fu così che mamma e papà Pong cedettero ed accompagnato dallo zio si recò in Svizzera. Ping e Peng si abbracciarono gioiosi. Ping era entusiasta della natura delle montagne e dei laghi. Peng viveva in una bella casa in un paese chiamato Ascona. Sai, disse Peng, è una famiglia un po' matta. Il padrone di casa è scrittore, la moglie è fotografa. Poi c'è Cornelia, lei ha 13 anni, ne combina sempre una e adora gli animali. E la più piccola si chiama Claudia. Lei è sempre con il cane lupo che è molto ammalato. Claudia ha 4 anni, di noi tartarughe però si occupa Cornelia. Ci porta anche a nuotare in gita. Bello, vero? Ping era entusiasta. Ma dimmi, Peng, cosa sono quelle macchie rosse che hai sul guscio? Ah, quella è pittura, le ha fatte lo scrittore perché dice che sono cinese e allora sono rosse. Tanto non mi disturbano. Forse è davvero un po' matto, disse Ping. Ma credi che lo faccia anche con me? Non credo, al momento ha molto lavoro, vedo che scrive molto in casa, sono tutti silenziosi. Solo la piccola Claudia con i suoi libri e il cane possono entrare nel suo studio. Loro sono silenziosi. Claudia racconta le fiabe al suo cane. «Ma è buono il cane?» chiede Pink. «Dipende, è un cane da guardia. Se ho vicino un estraneo può anche mordere». «Beh, allora mi è andata bene», fa Pink. «Tranquillo, con me non ti succede niente. Vedi, andiamo a mangiare un po' di lattuga. L'hanno piantata apposta per me». «Che bontà!» esclama Pink. «È così fresca e croccante che sembra di essere un ristorante di lusso». «Sì, e domani andremo con Cornelia e Claudia sulle isole di Brissago. Sapessi quanti tipi di insalate ci sono. È anche un po' pericoloso perché per noi tartarughe è vietato l'ingresso, ma Cornelia ci nasconderà in una borsa». Fu così che in una bella giornata soleggiata Pink scoprì le isole di Brissago con i suoi magnifici fiori e piante. Vedeva tutto dalla borsa di Cornelia che teneva per mano Claudia. Vide anche i pavoni. «Guarda, Pen, come sono belli!» «Eh sì, io ormai ci sono abituato», disse Pen con orgoglio. «Qui è un posto magnifico per fare qigong, Pen. Non mi va molto, oramai non lo faccio più». «Ma come, non ti manca? E non ti manca la Cina? Per niente, qui ho una vita di lusso, sono unico, i miei amici sono uomini, in Cina è disciplina e poi siamo in troppi». Pink rimase deluso ed era contento che presto sarebbe ripartito. Non che la Svizzera non gli piacesse, ma gli mancavano i genitori, gli amici, le partite che non era fatto per questa vita sedentaria. Arrivarono alla parte dell'orto dell'isola dove venivano spiegate le varie piantine dal rosmarino al basilico. Pen andò direttamente verso la salvia. Pink era più ispirato dal basilico. Cominciò a mangiare quando sentì delle urla. «Eccoti di nuovo con la tua tartaruga!» «Cosa? Adesso sono due? Manderò una bella multa a tuo padre!» Intanto Claudia si era messa a piangere. Cornelia prese Pink e Pen, Claudia in braccio e il primo battello per il rientro. Era arrivato l'autunno e Pink doveva rientrare in Cina. Pen cercò di convincerlo a restare. In fondo si sentiva solo, ma Pink rifiutò cortesemente. Prima che partisse il cane di Claudia si aggravò e morì. Tutti dissero che ora era nel paradiso dei cani. La piccola non pianse, stava seduta delle ore con un orsetto in braccio a guardare la cuccia vuota. In aereo Pink pensò molto alle sue vacanze e a questa bimba senza lacrime. Tornato a casa raccontò entusiasta delle sue vacanze, della strana famiglia e di come era cambiato Ping Pong. Morro e lui erano di nuovo a casa, felice di essere di nuovo Ping Pong, campione di Ping Pong.
Non c'è gita senza sorpresa, ma mi raccomando, non esageriamo. I laboratori Assemblaggio e Naomi sono da anni a stretto contatto, essendo due strutture contigue, ma per il tipo di attività che svolgono sono rari i momenti di incontro. Visto la situazione, si è pensato di rompere per un giorno la quotidianità lavorativa ed organizzare un'escursione vacanziera. L'adesione è stata numerosa, malgrado qualche rinuncia dell'ultimo momento. 23 persone tra operatori ed ospiti. La destinazione finale, il pollo al cestello di Attinghausen. Il momento della partenza è sempre pervaso da un po' di confusione, a volte anche troppa, ma ne parliamo tra poco. La mobilitazione è chiassosa, tra pulmini a disposizione ed un artista d'eccezione. Matteo, il nostro segretario, ha da poco ottenuto la patente per bus pubblici e privati. A lui l'onore di guidare l'ammiraglia. Il tempo non mostra un sole splendente, ma comunque promette abbastanza bene, quindi si parte. Prima sosta in autostrada per una bella colazione. Ci viene subito un dubbio. 20, 21, 22, 23... E dov'è il 24esimo? Ma soprattutto, chi manca? Una rapida indagine telefonica ci conferma che Matteo, non l'autista per fortuna, ma l'ospite della pineta, nella confusione della partenza, aveva pensato bene di andare a comprarsi le sigarette al posto di salire nel furgone. Dato che la rapidità non è il suo forte, quando è tornato la gita era già partita. Prima sorpresa, ciao Matteo! Si sorride, si pasteggia e poi si riparte. Ambrì e la valascia alle spalle e davanti a noi il tunnel, alla fine del quale, sorpresa, piove. Poco male, lo spirito è più forte del meteo e la compagnia trova modo per prenderla con filosofia. Prima visita al Carillon de Sisicon. Si deve affrontare una discesa rapida e qualcuno ci rinuncia e fa anche male perché lo spettacolo non è da poco. 37 campane trasmettono le melodie a richiesta allo scoccare di ogni ora. L'atmosfera tra passeggio e melodie è suggestiva. Katia, François e Reto ne sono piacevolmente colpiti, ma tutti la ricordano come esperienza piacevole che vale la pena dell'irta camminata. Una decina di persone si è avventurata fino al lago per vedere anche la cappella di Tell. Intanto si fa tardi e non si vorrebbe far troppo aspettare il pollo, con il tempo rischia di bruciare. Quindi tutti al ristorante. Qui i commenti si sprecano, tutti entusiasti, tranne il pollo chiaramente. Si è fatto tardi e si rinuncia alla visita al Dorf, il buon Guglielmo capirà. Si riparte con qualche difficoltà sulle scale. Il montacarichi non collabora e Pierluigi protesta. Lui vuol tornare a Casvegno, ma la pedana non vuole abbassarsi. Calma. Un po' di calma e tutto si risolve. Intanto il tempo finalmente si rasserena e anche il paesaggio si può rimirare in tutta la sua alpina bellezza. Pochi chilometri e, seconda sorpresa, il traffico si blocca. Sarà un rallentamento? Sarà un qualche lavoro stradale? Passa il tempo, ma la situazione non si sblocca. Il tunnel del Gottardo è chiuso. Poco male, i capitani coraggiosi non si fermano certo la prima difficoltà. Si abbandona l'autostrada e supera il passo appena aperto. Ad un certo punto il panorama ha un brusco cambiamento. Si passa attraverso dei muri di neve, suggestivo. Adriana scorge due marmotte. Si alzano in piedi, controllano e poi via di corsa nella tana. Superato il passo si rivede il nostro Ticino. La compagnia mantiene il buon umore. Si scende per la valle, ecco Biasca. Ecco la terza sorpresa. L'ammiraglio accosta, una spia rossa si è accesa e ha avvertito all'armata. Matteo, il nostro autista professionale, indaga, si decide di dividersi e gli altri due equipaggi rientrano a Casvegno. Matteo contatta un meccanico e riesce a risolvere l'inghippo. Se la memoria non ci ha abbandonato, e non l'ha fatto, poche settimane fa in quelli Voltorre, agli amici di Remida era successo un fatto simile, settimanale numero 171, errare umano, perseverare diabolico. Poco male, verso le 19:30 l'ammiraglia rincasa a Mendrisio. E il morale della truppa? Comunque ottima. Nicola, peccato che non abbiamo visto il museo degli orologi, ma il pranzo valeva per tutta la giornata, squisito. Fausto, abbiamo avuto la fortuna che il tempo si è rimesso a bello e peccato per l'inconveniente del tunnel, ma la compagnia è veramente bella, il pranzo ottimo e ho passato una bella giornata. Mi piacerebbe ripeterla ogni tanto. Adriana, è bello viaggiare, sono sempre sorpresa dai paesaggi che vedo, anche se già li conosco. e poi mi sono trovata benissimo con la compagnia. Fiorenza era una bella compagnia e poi Matteo, l'autista, è tanto simpatico. Gli operatori, sintesi. È stata una giornata importante, ci siamo divertiti, abbiamo potuto impostare la relazione su temi vari e non vincolati al lavoro quotidiano. Gli ospiti sono stati bravissimi e abbiamo riscontrato una bella soddisfazione in tutti loro. Punto, fine.
Vado. La notte è il diavolo. La notte, momento di romanticismo, per tutti quelli che ancora ci credono, lo sperano e lo vivono. La notte, il sole e la luna, le sapienze occulte, tutto ciò che deriva dalle consacrazioni, di spirito delle rocce e di tutto quello che concerne il mistico. Una cosa sicuramente da citare sono i supereroi. Sì, un sogno fantastico, per tanti ingenuo, ma perché non citarli? L'altra notte stavo facendo un ragionamento sul mondo fantastico dei supereroi, forse pregiudicati dai più scettici. Perché hanno inventato tutte queste storie, non so. Partiamo da Matrix, una realtà virtuale che diventa realtà. E tutte le storie di supereroi, come possono scrivere una storia che non sia già esistita o altrimenti che diventi reale? Un copione è un libro, già esistito o qualche genio, a mia opinione Dio, ha inventato. Cacchio. Non c'è il resto dell'articolo. Manca un pezzo dell'articolo. Sì. Ancora luminescenze nella foresta, fulmini e bagliori si confondono tra i rami e le foglie, come a nascondersi, emozionati da tanto clamore che illumina la notte. Siamo abituati al buio e alle ombre colorate dalle stelle. Appesi ad un filo elettrico guardiamo il mondo addormentarsi nelle sue sfumature del grigio. Ci accendiamo e ci spegniamo, ci accendiamo e ci spegniamo, ci accendiamo e ci spegniamo, senza che nessuno ci faccia caso, perché quel motivo ci hanno appesi. Per illuminare e oscurare. Basta.
Quando ti assorbe un'emozione è come se tutte le cose che ti circondano scompaiono. Fissi un solo punto, un'unica sagoma. Sei sospeso nell'aria e vaghi nell'immenso. A tal punto di gioire in un unico universo. In una grande ispirazione come un'unica canzone. Ripetuta per ore e ore senza eccedenza di una grande passione. Questa è la mia grande emozione. Emozioni è il titolo.
Ripetiamo, ogni anno il terremoto, anche i giovani, anche i bambini, anche chi, qualsiasi cosa. Ma uno dice, ma cambierà il mondo? Non lo so, perché chi l'ha cambiato? Nessuno. Che cosa fa nella vita? Non lo so. Eppure... No, tu questa non lavoro. Cosa di importante della vita fino adesso che hai visto il mondo nascere? Voglio dire, dimmi una volta. No, troppo sicuro. Ah, dimmi. Dai, andiamo via, corriamo. Parte 2. Ancora. Mi rompi, cosa vuoi? Il terremoto? Non so cos'è il terremoto. Cosa il terremoto? Quando c'è stato molti anni fa con l'arrivo di Gesù di Nazareth. E forse l'ha fatto lui, non lo so chi. I suoi coetanei, i suoi discepoli. Chi lo seguiva, chi non lo seguiva. Forse noi tutti crediamo in Gesù di Nazareth senza accorgerci. E siamo dei ragazzi o forse non lo siamo ancora. No, siamo tutti ragazzi. Ma la cosa più bella è il terremoto. Cos'è? Non lo so. Cos'è fare la vita? Ma niente, ho dei soldi, faccio niente. Ma vuoi essere protagonista o antagonista? Non lo so, non ho ancora deciso. Cosa fare la vita? Ma lavoro così, tanto per... Cos'è la più bella cosa della vita? Ma mangiare? Ma basta, mi dici sempre le stesse cose, cambi, non so cos'è, si cambi. Ma cosa vuoi fare la vita? Ma non so. Cos'è la più bella cosa della vita? Poverini svegliati, quanti ne tirare. Sì, una poesia.
No.
Le strenne degli orfani. La stanza è colma d'ombra, si sente vagamente di due bambini in mesto e dolce mormorio. La fronte si inclina, ancora appesantita dal sogno. Sotto la tenda bianca che trema e si solleva di fuori, i passi si stringono freddolosi. L'ala si intorpidisce sotto il giglio del cielo grigio e l'ala nuovo con il suo corteo di brume trascicando i drappeggi della veste dolorosa, sorride lacrimando e rabbrividendo vivendo canto. Gli strani degli orfani. Il vostro cuore ha capito che quei bimbi senza madre non c'è più la madre del Nilo. E il padre è ben lontano, la vecchia domestica allora ne ha preso cuore. I piccoli sono solo in questa gelida orfani di 4 anni. Ecco che loro si rivolgono lentamente un ricordo di gioia, come un rosario che si sgrana. Preghiera, bel mattino era quello delle strane. Ciascuno i suoi regali ha visto il sogno in qualche sogno strano in cui blocchi, caramelle dorate, gioielli e scintillanti turbinavano volteggiando in una stanza sonora e sparivano poi sotto le tende per apparire ancora. Si vedevano presto, si alzavano veloci le labbra, le labbra già golose, strofisciando sugli occhi dei santi, ed andavano con i capelli arruffati sulla fronte. Lo sguardo raggiante dei giorni di gran festa, sperando il pavimento quei piccoli nudi e bastanti nell'unità alla porta dei genitori. E rientravano allora gli auguri, i camici di notte, i baci di gran promessa. Una promessa.
Frida ci ricorda con le sue parole il dolore che molta gente in Emilia-Romagna sta passando a causa del terremoto dei giorni scorsi. Se ne parla in redazione e oltre alla sofferenza si fa largo il sentimento di paura che questi eventi imprevisti portano con sé. Giusi, per esempio, ricorda che nella sua terra, la Sicilia, zona sismica, questi episodi erano frequenti. C'era una certa abitudine da parte della gente, ma comunque ogni volta che succedeva la paura era presente. Mauro, reduce dalle vacanze in Val di Blenio, dice di essersi accorto delle recenti scosse. Il letto tremava. Elena pensa che in tutto questo vi sia il volere divino e in qualche modo voglia punire l'uomo che sbaglia. Daniela si domanda perché allora ci vanno in mezzo anche tanti innocenti. Per Maria Teresa il concetto del castigo di Dio è una credenza radicata nella gente. Petra questo concetto lo sostiene dicendo che poi nel castigo purtroppo non si fa distinzione tra il buono e il cattivo. Corrado è più laico e pensa che anche l'uomo con la sua imperizia spesso non è in grado di fronteggiare certi eventi. Giovanna conclude anche lei parlando di prevenzione di società che corre a volte senza sapere dove andare.